Oggi parleremo in questa grande giornata di questo tema, la via per il successo, la via del successo. E vorrei iniziare raccontando un fatto realmente accaduto. Era il 13 marzo del 2022. Possiamo non mostrarlo adesso, per favore? Grazie. Grazie. Anche se ormai si è intravisto, ma non importa. Vi riporto il 13 marzo del 2022, data storica in cui i membri della Chiesa erano riuniti tutti insieme e erano in trepida attesa di sapere che cosa era successo, come era andata. Perché due mesi prima si erano incontrati e avevano deciso di fare delle promesse al Signore per finanziare il progetto di una nuova sala in cui incontrarsi, un luogo di riferimento per la città, un luogo di luce per il Vangelo a Rozzano. Ed ecco la agenda membri del 13 marzo 2022 che adesso possiamo vedere. Grazie Desi. Mi sembrava più fitta, la ricordavo più piena. Ok, questa qui. Allora abbiamo iniziato pregando, poi abbiamo letto un testo insieme che è Proverbi 16, 3. Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Chi c'era lo ricorda? Può alzare la mano? Bene, 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 bene. Ho detto bene, ma eravate pochissimi. Punto numero 3, nuovi locali per la Chiesa Veritas, spunto della situazione, raccolta fondi, decisioni da prendere e preghiera. Poi un altro punto, abbiamo chiuso in preghiera. E vorrei ricordare a tutti che in quell'occasione il Signore ci ha stupiti, vi ricordate? Perché ha sensibilizzato la Chiesa, ha spinto la Chiesa a donare per questo progetto. E abbiamo dato, se ricordate, un foglio con un impegno che ognuno poteva scrivere e sono stati restituiti tanti fogli e le cifre sono andate ben oltre quello che noi potevamo immaginare. Perché? Perché il Signore aveva agito nei nostri cuori. E ricordo quell'evento come se fosse accaduto adesso, abbiamo parlato tantissimo, però quella riunione membri è stata particolare perché è la riunione membri che si è chiusa con il più lungo tempo di preghiera, almeno quello che posso ricordare io. Abbiamo cercato il Signore, eravamo stati incoraggiati da questo testo di Proverbi 16 ad affidarci al Signore in questo progetto. Che progetto era? Chiunque di noi lo poteva dire, un progetto più grande di noi, più di quello che potevamo immaginare, più delle nostre forze, più delle nostre possibilità, più del nostro concetto di fattibilità, più delle nostre aspettative. Lo parlo per me, più grande della mia fede. Eppure siamo qui. Com'è possibile che il Dio dell'impossibile ha fatto cose grandi per noi? Siamo nella gioia. E io sono convinto che uno dei motivi è anche il fatto che la Chiesa ha deciso di affidarsi al Signore in quel giorno. Davanti alle sfide che c'erano, io ricordo che qualcuno ha detto: ci ricorderemo del 13 marzo 2022, ci ricorderemo, e siamo qui a ricordarcelo. Così oggi, a conclusione di questo cammino che ci ha portato fino a qui, io vorrei chiudere il cerchio aprendo le nostre Bibbie ancora una volta sullo stesso testo di Proverbi 16, 3, da cui siamo partiti, un testo che ci ha accompagnato molte volte, lo abbiamo letto qui quando venivamo dopo il culto a pregare, vi ricordate, a vedere l'avanzamento dei lavori? E quindi vorrei partire ancora qui, vorrei chiudere e ripartire da qui. Ecco il testo. Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. E questa frase di questo proverbio del capitolo 16, versetto 3, è uno dei 3.000 proverbi che Salomone, che era il re più saggio di Israele, ha insegnato al suo popolo. E i proverbi non sono delle leggi spirituali, intendo, non sono qualcosa che, se rispettato, sarà sempre vero. Per esempio, quel proverbio: inculca al fanciullo la condotta che deve tenere, anche quando sarà grande non se ne allontanerà. Non significa che se tu e i tuoi figli piccoli insegni il Vangelo, quando saranno grandi loro saranno I proverbi non sono delle leggi spirituali, piuttosto sono delle esortazioni all'uomo a vivere in conformità con gli scopi di Dio, mostrando la conseguenza, che è generalmente vera, non sempre vera, ma generalmente vera, di quell'affermazione, di quel proverbio. Così il libro dei Proverbi si divide in sezioni. I primi 9 capitoli abbiamo un momento in cui Salomone si rivolge ai più giovani. Vi invito, giovani, a leggere i primi 9 capitoli di Proverbi. In particolare si rivolge ai figli con tante raccomandazioni. Nella parte centrale invece si rivolge a qualsiasi individuo, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla cultura, a tutti noi. E il nostro testo è proprio in questa sezione centrale del libro dei Proverbi. E in particolare i proverbi che sono contenuti dal capitolo 10 al capitolo 15 sono orientati a spiegare, a vivere con successo la vita. E dal capitolo 16 in poi però Salomone cambia un po' l'enfasi e insegna al popolo come vivere con successo piacendo a Dio. E notate la progressione di questo capitolo su questa tematica al versetto 1. Proverbi 1 dice: all'uomo aspettano i disegni del cuore, ma la risposta della lingua viene dal Signore. In altre parole, l'uomo pianifica, ma si deve sottomettere alla sovranità di Dio. L'uomo progetta, l'uomo pensa, l'uomo fa proiezioni, ma quello che il Signore ha ordinato è quello che si compirà alla fine. E osservate il ma al centro della frase: la volontà dell'uomo è messa in contrapposizione con quella di Dio, e quella di Dio vince sempre. E poi Salomone fa un passo in avanti, va al versetto 2 e dice: tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure, ma il Signore pesa gli spiriti. Anche quando l'uomo si sforza di agire in conformità con il volere di Dio, percorrendo vie pure, potrebbe illudersi, ma il Signore non sarà ingannato, e alla fine persino le intenzioni saranno pesate dal Signore. La domanda implicita è: gli saranno gradite? E così fino adesso Salomone ha espresso i suoi proverbi in parallelismi antitetici. Però al versetto 3 c'è un cambiamento nella forma, perché Salomone decide di esprimersi con un parallelismo sinonimico o sintetico. La parola chiave al centro della frase non è più ma, guardate, ecco, è diventata e. Proverbi 16:3: affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Sta dicendo che la volontà dell'uomo e la volontà di Dio possono non essere in contrasto, ma possono sovrapporsi, e questo porta piacere al Signore e successo nelle imprese della vita. Sta insegnando la via del successo, la via del trionfo, la via del risultato favorevole. La vita va vissuta in dipendenza da Dio, secondo i suoi scopi, e quando è così, Dio accompagna con le sue benedizioni. E miei cari, è questo quello che noi dobbiamo continuare a fare come Chiesa. E questo è quello che dobbiamo continuare a fare come famiglie. E questo che dobbiamo fare come individui. Non è una scelta che si fa una volta e basta per tutta la vita. No, tutti i giorni decidiamo di vivere in dipendenza dal Signore, piacendo a Lui. Com'è possibile percorrere la via del successo in famiglia? Com'è possibile vivere la via del successo nel matrimonio? Com'è possibile avanzare nella via che il Signore ha preparato per questa Chiesa, senza cadere a destra e a sinistra, andando avanti? Beh, la risposta al versetto 3 che Salomone ci dà: venite con me per vedere 4 condizioni per intraprendere la via del successo spirituale. Allora, la prima condizione è la giusta azione. La giusta azione. Grazie Desi. Notate la prima parola di questo proverbio: affida. Che parola meravigliosa, l'ho studiata. In originale richiama questa idea di srotolare qualcosa davanti a qualcuno, o di prendere qualcuno e trascinarlo davanti a qualcun altro che ha un potere, un certo potere. Per esempio è usata in Genesi 29:3 per indicare dei pastori che srotolano la pietra del pozzo per abbeverare le pecore. E Genesi 43, 18 è utilizzata per indicare i fratelli di Giuseppe che venivano trascinati, condotti davanti a Giuseppe per una sentenza. L'idea quindi è di srotolare davanti a qualcuno, di condurre persone davanti a qualcuno da cui dipendono le proprie sorti. Se leggiamo i salmi sono pieni di questa espressione, è utilizzata decine e decine di volte. Chi non ricorda questi versetti? Affida la tua vita al Signore, riponi la tua sorte nel Signore ed Egli opererà. Se guardiamo il Nuovo Testamento, Pietro usa un'immagine simile quando, per dire la stessa cosa, dice: getta su Dio i fardelli che non riesci a portare e aspettati che Dio farà qualcosa per te. E quindi quando raccogliamo tutte queste indicazioni e le applichiamo alle nostre situazioni, alle nostre circostanze, ai nostri progetti, alle sfide della nostra vita, allora questa azione diventa veramente vitale. Si tratta di mettere la propria esistenza, i propri desideri, i propri sogni, il proprio futuro, quello che è più prezioso, nelle mani del tuo Dio. Mi ricordo quando i miei figli erano più piccoli, provavo a insegnargli un sacco di cose e a un certo punto mi è venuto il pallino di insegnare loro che loro potevano fidarsi di me. E poi magari dicevo di non fidarsi di chiunque, ma il punto era che potevano fidarsi di me. Allora a volte li prendevo, li mettevo in un piano sopraelevato, magari un muretto, mezza altezza, e aprivo le braccia e dicevo: lanciati e io ti prenderò. Ed era bellissimo, loro si lanciavano. E dopo averlo fatto mi allontanavo di mezzo passo e dicevo ancora: lanciati, io ti prenderò. E poi un altro mezzo passo e poi mi fermavo perché Sara mi guardava da lontano. E la cosa bella è che loro si lanciavano con una fiducia totale, totale, e si divertivano come dei matti, tra l'altro. Affidare al Signore qualcosa di simile significa che noi ci buttiamo nelle sue braccia completamente, ci affidiamo completamente a Lui, totalmente a Lui. E non è semplice, è vero, avere completa fiducia in Dio. Srotolare le nostre vite verso Lui, perché Lui possa fare quello che Lui vuole. Ci scontriamo con la nostra volontà o le nostre paure o la nostra pretesa di sicurezza, di controllo, e poi che dire del convivere col nostro cinismo per tutte le delusioni che abbiamo avuto dalle persone intorno a noi nel passato. Non è facile. Eppure confidare in Dio è ciò che Dio si aspetta dai Suoi figli. Per vivere la via del successo, per piacere a Dio, Lui ci sta chiedendo ancora una volta di mettere la nostra fiducia in Lui. Ce lo ricorda l'autore agli Ebrei, vi ricordate? Senza fede è impossibile piacergli. Ci esorta il salmista: provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. E ancora il salmista: confida in Lui in ogni tempo, popolo, apri il tuo cuore in sua presenza, Dio è il nostro rifugio. Stai intimamente, veramente confidando in Dio dopo quella brutta notizia sul lavoro? Stai srotolando i tuoi piani per il futuro davanti a Lui, anche se le risposte sembrano essere non tanto in linea con quello che tu stai desiderando? Questa Chiesa sta veramente piacendo al Signore? Confida sempre in Lui, dice il salmista. Non solo quando siamo malati e non abbiamo più speranze. Non solo quando manca un minuto alla scadenza del pagamento e non abbiamo i soldi per pagare. Confida a Lui in ogni tempo. E guardate qui Salomone ci sta esortando ad affidarci al Signore quando siamo nella fase dei progetti, di opere ancora da compiere, non quando i pezzi del puzzle sono quasi tutti al loro posto, noi già cominciamo a intravedere il disegno finale, no? Questa è la differenza tra un non cristiano e un cristiano, tra una falsa chiesa e una vera chiesa. I primi si domandano: perché è capitato a me? Perché ci sentiamo così abbandonati? E i secondi hanno una tale fiducia in Dio che la loro testimonianza è così forte che la gente intorno è costretta a chiedersi: ma come mai ci sono persone che possono cantare con una tale fiducia? Com'è possibile avere certezze tanto profonde in circostanze simili? Com'è possibile aver pensato di poterlo fare quando era impossibile? Io ho una grande gioia nel mio cuore questa mattina, perché 13 marzo 2022 sarà una data per sempre fissa nella mia mente. Come Chiesa abbiamo preso in parola la parola di Dio. Abbiamo deciso di affidarci al Signore. E abbiamo fatto la prima azione giusta verso la via del successo. E oggi siamo qui a testimoniare questo, che la fede del nostro grande Dio ha valore. La fede in Dio è ben riposta. Non sbagliamo mai a mettere la nostra fiducia in Dio. Nella storia del popolo di Dio, vi ricordate, ci sono grandi esperienze e dopo dei successi Dio a volte chiedeva al popolo di fare qualcosa, chiedeva di, o anche ai suoi figli, di ergere una specie di monumento, una specie di altare. Per che cosa? Un altare a memoria, per ricordare quello che Dio aveva fatto. Per esempio, lo chiamerai Ebenezer, fin qui il Signore ti ha soccorso. E in un certo senso questo posto è la stessa cosa per noi. Ogni volta che noi saremo afflitti, ogni volta che ci mancherà fede, ogni volta che saremo spaventati per il futuro, questo luogo sarà una testimonianza chiara, perpetua, per tornare indietro e ricordarci che fidarci di Dio è la cosa migliore che possiamo fare. Chiesa Veritas, affidati al tuo Dio. Prima condizione, la giusta azione. Passiamo alla seconda, la giusta direzione. La prima e la seconda condizione sono strettamente collegate tra loro. La parola che segue è affidati al Signore. Non c'è fiducia se non c'è qualcuno degno di fiducia. Non c'è speranza se non c'è qualcuno che può rasserenare la nostra speranza. Ma chi è quel qualcuno? Ecco quel nome, Signore. Che nome sublime, che nome potente, che nome autorevole, che nome degno della nostra fiducia. Qui è indicato il tetragramma, vi ricordate? Il nome proprio di Dio, personale, esclusivo, Yahweh. L'Io sono. Il Dio che era, che è, che sempre sarà, l'Eterno Dio. È quel nome che porta solo Lui e che riconosce che non c'è nessun altro Dio al di fuori di Lui. Ed è quel nome che identifica il solo che ha la vita in se stesso, il solo che possiede una gloria propria, che il solo che ha una gloria propria che non è condivisibile con alcun altro essere vivente. Ecco il Dio dell'intero universo che viene presentato con il suo nome proprio, il nome di una persona divina, Yahweh, il Signore. E vorrei spingervi a pensare a questo Dio. Non è quel Dio che ci fanno credere a volte fuori, è un'entità astratta, lontana, impersonale. È vero, c'è una distanza inavvicinabile tra Dio e l'uomo. Dio è troppo grande, è separato dall'uomo. Benché sia l'unico a possedere una natura divina, Lui però si interessa a noi. È un Dio che ha mandato il suo figliuolo Gesù per noi. È un Dio che si è acquistato un suo popolo. È un Dio inavvicinabile, eppure dice che è vicino. È un Dio infinito, eppure si definisce per noi. È il Dio di tutto, eppure è il nostro Dio. È un Dio personale, è Dio che vuole avere una relazione con noi. È un Dio che ci invita e ci esorta ad affidarci a Lui. Quando Dio ha chiamato Mosè, vi ricordate? Ecco come si è presentato, tutto tremante. Mosè dice: ma chi devo dire che mi manda? E Dio risponde: dirai l'Io sono, Yahweh, il tetragramma, l'Io sono è colui che ti manda. Poi aggiunge subito dopo: io sarò con te, l'Io sono con me, con me, nel mio lavoro, nella mia vita, oggi, domani, l'Io sono con me. L'Eterno Dio sarebbe stato coinvolto nella vita del suo figliuolo Mosè, sarebbe stato con lui. E fratelli e sorelle, vorrei dire questo questa mattina, pensando a quello che è successo e che stiamo vivendo, che Dio è stato con noi. Questo progetto è stato una meravigliosa opportunità per noi, per sperimentare Dio. Sperimentarlo da vicino, noi abbiamo potuto toccare con mano la potenza della preghiera e il suo aiuto continuamente. Abbiamo conosciuto per esperienza che cosa significhi vedere Dio che è con noi, che opera in nostro favore. A dicembre 2022 ci viene dato il bando d'asta per partecipare all'asta per aggiudicarci l'immobile eventualmente, ed era indicato questo: per partecipare era necessaria una fideiussione pari al 10% del prezzo, e poi chi si fosse aggiudicato l'asta avrebbe dovuto versare il 10% entro 20 giorni. 10% equivaleva a circa 27.000 euro. Però che cosa succedeva? Che per avere una fideiussione saremmo dovuti andare in banca, dire: banca, ci fai una fideiussione? Volentieri, dammi 27.000 euro e io ti do un foglio che c'è scritto che garantisco 27.000. E quindi avremmo dovuto raddoppiare l'importo nel giro di 20 giorni, da 27.000 a 54.000 euro. In quel momento avevamo 62.958 euro accantonati per la nuova sala. Quindi avevamo i soldi. Il problema è che era dicembre, l'asta era all'inizio di febbraio e mancavano 208.000 euro. Allora io nei miei ragionamenti ho detto: cerchiamo di spendere solo 27.000 euro per il momento, ce ne mancano ancora troppi. E siamo andati in comune, abbiamo parlato con il funzionario e abbiamo chiesto: ma è possibile presentare solo un assegno circolare invece della fideiussione? E lui ci ha risposto: va bene, c'è un problema, c'è un bando, mi devi scrivere una PEC, io la elaboro, pubblico sul sito che abbiamo cambiato per tutti quelli che vogliono partecipare che accetteremo un assegno circolare. È bastato chiederlo. Poi mancavano 15-20 giorni per l'asta, se vi ricordate, non avevamo idea di come sarebbero arrivate le finanze mancanti, e così abbiamo convocato un incontro di preghiera, abbiamo pregato e Dio non ha fatto attendere il suo aiuto e sono arrivati tutti i soldi, anzi un po' di più, la settimana prima dell'evento. Era una domenica pomeriggio, primavera 2023. Una credente di un'altra chiesa mi contatta e mi dice: Paolo, puoi venire a parlare del Signore a una mia collega? Non è credente. Va bene, volentieri. Siamo andati, sapeva qualcosa di me, io non sapevo nulla di lei, mai vista prima. E prima di parlare del Vangelo mi ha chiesto: ma di che chiesa sei? Chi sei? Ho parlato della chiesa di Lozzano. E io non so perché, ma in quel momento, prima volta che la vedevo, una sconosciuta, ho detto: guarda, abbiamo anche comprato un nuovo locale, lo dobbiamo ristrutturare, ci mancano i soldi. Abbiamo parlato del Vangelo e mi ha detto alla fine: puoi tornare anche la settimana prossima per continuare? Va bene. Settimana successiva sono tornato, abbiamo parlato del Vangelo e prima di andare via mi ha dato 50 euro per i locali della chiesa. Ma la cosa che a me ha stupito, che una non credente, sconosciuta, Dio ha messo in cuore a lei di dare 50 euro per questo locale. Una domenica siamo venuti dopo il culto qui fuori, cioè qui, a vedere il locale pieno di macerie. Mentre eravamo qui qualcuno ha detto: ma mancano le certificazioni di tutti gli impianti. Ah, una cosa troppo importante, attenzione. È vero, non c'erano, abbiamo cercato dappertutto, non si trovavano. Ed eravamo là fuori e c'è una foto che abbiamo visto nel video che rappresenta quel momento. Abbiamo pregato tutti insieme: Signore, tu lo sai, mancano le certificazioni, non si trovano, ci saranno, aiutaci a trovarle. Nel nome di Gesù, amen. Amen. Arriva una macchina nera qua di fronte. Chi era? Il vecchio gestore di questo locale. Chi lo conosceva si avvicina e gli chiede: tu hai le certificazioni? Ah, ho tutte le certificazioni, non ti preoccupare, te le do. Abbiamo avuto qualche problema con la prima ditta che ha fatto i lavori. A un certo punto volevamo chiudere, ma questa ditta ci ha chiesto 5 volte di più di quello che era giusto, a nostro parere, chiedere. E sembrava veramente un problema molto serio, molto grande, più grande di quello che potevamo gestire. E abbiamo pregato molto in quel periodo. Abbiamo pregato il Signore di intervenire, di darci saggezza. E il Signore è corso in nostro aiuto. Un professionista che conoscevamo, che fa di mestiere i computi metrici, ha offerto il suo aiuto completamente gratis. Abbiamo chiamato dei credenti in tutta Italia che si occupano di questo, ci hanno dato tanti consigli. C'era un comitato lavori che abbiamo detto che avevamo istituito e alcuni di loro hanno lavorato duramente per fare tante foto per dimostrare i lavori eseguiti e quelli non eseguiti. E alla fine sapete cosa è successo? Abbiamo pagato esattamente quello che abbiamo detto che era giusto pagare. pomeriggio sono andato a trovare un fratello di un'altra chiesa e sapeva del nuovo locale, mi ha chiesto informazioni su questo nuovo locale e così ci siamo salutati. Lui mi ha detto: aspetta un attimo Paolo, ho una busta per voi. Mi ha dato questa busta, l'ho ringraziato, l'ho messa in tasca, stavo uscendo verso il cancello e ho sentito di nuovo chiamarmi: Paolo, Paolo. Era il suo figlio, che non era stato nella conversazione precedente. Si avvicina verso il cancello e mi dice: Paolo, ho una busta da darti. L'ho messa in tasca, l'ho ringraziato. Dico la verità, non sono riuscito ad arrivare fino a casa prima di aprire le buste. Ho aperto le buste e nella busta del padre c'erano 1000 euro, nella busta del figlio 500 euro e poi c'era anche un bigliettino nella busta del figlio che ho conservato e c'era scritto questo: non conosco tutta la vostra storia, ma se scriverete un libro sarò curioso di scoprirla. Posso già dire però che siete un bel esempio di avere una grande visione e perseguirla. E mentre ero in macchina che tornavo a casa mi è venuto in mente quel versetto di Isaia: mai si era udito, mai orecchio aveva sentito dire, mai occhio aveva visto che un altro Dio lì fuori te, di te agisse in favore di chi spera in lui. Era vicino a casa mia e dico: dai, sono a casa, ti vengo a trovare. E siamo andati, poi siamo tornati a casa per il pranzo, siamo tornati a comprare. E quindi c'era già tutto il progetto, andiamo lì e mentre andiamo a pagare dice: a chi dobbiamo intestare la fattura? Era la settimana del Black Friday. Chiesa Evangelica Veritas. Passa in quel momento, sembra una barzelletta ma è esattamente così, il capo dell'azienda sente Chiesa Evangelica, Black Friday finiva e gli sconti quindi terminavano, e questa persona fa: Chiesa Evangelica? Beh, per loro anche dopo gli sconti del Black Friday saranno applicati. Veramente mi mancherebbe il tempo per raccontare tante cose che ho visto, ho toccato con mano, di quello che il Signore ha fatto con noi, per noi. Abbiamo sentito che il Signore era con noi. Ed ecco cosa voglio ricordare da questa esperienza e voglio trasmettere alla Chiesa. Il nostro Dio è Yahweh. Il nostro Dio è il Signore. L'unico che porta quel nome. È il Dio glorioso, il Dio potente che è vicino ai suoi figli e ha promesso di agire in loro favore. Ed ecco la lezione, le lezioni che il Signore mi ha insegnato attraverso questo progetto di questo nuovo locale che voglio continuare a portare alla mia mente nelle mie difficoltà, che Lui ha ascoltato tutte le nostre preghiere ed è sempre intervenuto, tutte le volte, non ne ha saltata neanche una. Lui è colui che ha detto tramite il profeta Geremia: io sono il Signore, Yahweh. C'è forse di qualcosa di troppo difficile per me? Niente. E cara Chiesa, non avete letto nelle grandi storie della Bibbia, non avete visto la grandezza del nostro Dio all'opera nei racconti biblici? Lui è un Dio senza pari, Lui è il Dio dell'impossibile, Lui è il Dio che si prende cura dei suoi figli. Smettiamo di confidare nell'uomo, smettiamo di rendere Dio piccolo. Chiesa Veritas, confida in Dio. E questo giorno storico per questa Chiesa voglio invitarti a rinnovare la tua fiducia nel Signore. Forse è da tempo che sei instabile, forse è un periodo in cui hai paura di mille cose, paura degli uomini, però forse oggi è il momento di riconsacrare la tua vita al Signore, chiamandolo Yahweh, il tuo Signore, dichiarando che vuoi avere fiducia per la tua vita in Lui. Così la via per il successo passa per la giusta azione, poi per la giusta direzione al Signore. E certo Dio è grande, Dio compie la sua opera per noi, però dovremmo domandarci: qual è la nostra azione più pratica? C'è qualcosa che noi dovremmo fare? Sembra una domanda importante per Salomone, perché aggiunge la terza condizione per la via del successo, ed è questa: la giusta visione. La giusta visione. Salomone qui parla di opere e di progetti, e sono due termini che potrebbero sembrare simili, ma non sono sinonimi, hanno sfumature molto diverse. Prima di approfondirli però vorrei rivolgermi a quei cristiani come me che a volte sono rassegnati o a volte sono passivi nell'opera di Dio, e voglio enfatizzare per voi, per me, per noi, questi due aggettivi determinativi, possessivi, vicino a quei due nomi, le tue opere, i tuoi progetti. La via del successo si interromperà se per qualche motivo noi saremo passivi, se saremo paralizzati, non accadrà nulla se non ci muoviamo a fare qualcosa o se sotterriamo i talenti che il padrone ci ha dato. La sovranità di Dio non annulla la responsabilità dell'uomo e la montagna da scalare non ci deve far arrendere ancor prima di partire. Mi piacciono questi due sostantivi, opere, progetti, perché ci parlano, ci portano a riflettere sull'oggetto della nostra chiamata e sul modo in cui noi dobbiamo compierla. E vorrei anticipare, prima di entrare nel dettaglio di questi due sostantivi, l'importanza che questo ci arrivi proprio da Salomone. Vi ricordate della sua vita? Lui è il re più saggio della storia di tutto Israele. Lui è il sovrano più ricco del pianeta. Allora potrebbe starsene là a godere di tutto quello che ha, a non fare nulla. Eppure, in Ecclesiaste 2 abbiamo un'autobiografia della sua vita ed ecco quello che noi scopriamo. Io intrapresi grandi lavori e mi costruii case, mi piantai vigne, mi feci giardini e parchi e piantai alberi fruttuosi di ogni specie, mi costruì stagni per irrigare e con essi il bosco dove crescevano gli alberi e poi comprai servi e serve ed ebbi servi nati in casa ed ebbi pure gregge armenti in gran numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. Accumulai argento, oro, ricchezze, così divenni grande e superai tutti quelli che erano stati prima di me. Mi colpisce che proprio Salomone, che poteva vivere di rendita, non ha vissuto la sua vita in modo contemplativo, ma si è dato al suo lavoro. Ha esortato il suo popolo ad affidare al Signore le sue opere. Opere. È un termine molto concreto che significa semplicemente compiere delle azioni, fare qualcosa, agire pratico. Genesi 5, versetto 29, Lamech, il padre di Noè, ha utilizzato questo termine quando ha dichiarato che la nascita di suo figlio lo avrebbe ripagato dell'opera delle sue mani. Genesi 40, la parola viene usata per descrivere fare il pane. Questo è il regno di Dio, fratelli e sorelle. Fare, adoperarsi, compiere le buone opere che il Signore ha preparato davanti a noi. Stancarsi, poi riposarsi e poi incominciare un'altra volta. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Perché nel soggiorno dei morti dove vai? Non c'è più lavoro, non c'è pensiero, non c'è scienza, non c'è saggezza. È adesso il tempo in cui dobbiamo fare. Non è forse quello che questa Chiesa ha fatto? Siamo in un luogo in cui molto lavoro, molto fare è stato compiuto. Non voglio fare nomi perché non voglio dimenticare il grande lavoro di tutti, voglio solo ricordare questo. Quanti hanno sacrificato il proprio riposo, un sabato libero, una serata in santa pace per lavorare in questo progetto? Quanti hanno lavorato in condizioni di salute non al 100% pur di servire il Signore? Con che cosa? Con le mani, con quello che sapevano fare. Io sono su questo palco perché qualcuno lo ha costruito, sto toccando questo pulpito perché qualcuno l'ha portato qui, siamo in un bel ambiente pulito e profumato perché qualcuno lo ha pulito per noi. Il video che abbiamo visto lo ha testimoniato, quanta gente è passata di qui, quante mani hanno lavorato qui, quante opere sono state fatte. E voglio solo ricordarvi questo. La vostra fatica non è stata vana nel Signore. Voglio incoraggiarvi con le parole di Ebrei capitolo 6. Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra. È di Dio, ma dice l'opera vostra. È la fatica dell'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Grazie fratelli e sorelle per la vostra fatica, per le vostre opere, il vostro lavoro pratico, senza i quali non saremmo potuti essere qui.
Salomone prosegue e ci porta a considerare un altro concetto parlando di progetti. Nel Vecchio Testamento questo termine è tradotto con concepire, con pianificare, con avere un proposito, uno scopo, programmare un lavoro. Per esempio in Esodo 31 è scritto che durante la costruzione del tabernacolo Dio ha riempito con il suo spirito alcuni uomini per, ed ecco il termine, concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, eccetera, eccetera. Così questo termine ci fa capire il quadro più grande. Quando Dio vuole fare qualcosa per il suo regno, in modi diversi, però lui fa sempre qualcosa, chiama i suoi figli e poi mette in loro una visione, fa concepire loro qualcosa, infonde dei desideri e trasforma questi desideri in progetti e poi dà saggezza e forza per portare avanti questi progetti. Ed è qualcosa che parte da lui, ma a un certo punto diventa qualcosa che noi creiamo, che noi progettiamo, che noi pianifichiamo, che noi programmiamo. E voglio farti una domanda, voglio allargare di più la nostra visione. Hai mai pensato in questo modo al ministero di Veritas? Non ti sei reso conto di quello di cui stai facendo parte qui? E non sto parlando solo di questo nuovo locale, ma sto allargando la visione al ministero più ampio. Dio ha iniziato tutto con una chiamata e poi ha fatto crescere una visione che si è sviluppata in concepire progetti e progetti e progetti e progetti, e questi sono stati portati avanti attraverso le opere, il fare di tanti credenti che il Signore ha unito a questo ministero. Non è incoraggiante, fratelli e sorelle, non è incoraggiante pensare al nostro futuro in questo modo, parte dell'opera di Dio. Dio potrebbe fare tutto da solo in un istante, Dio disse la cosa fu, potrebbe fare così, però nella sua economia ha scelto di agire in questo modo, rendendoci partecipi del suo piano. E non so voi, ma questo per me è molto entusiasmante. È la giusta visione che produce l'entusiasmo, lo zelo, il fervore, la consacrazione. Sì, grandemente incoraggiato, perché il Signore vuole usarsi di ognuno di noi per compiere il suo piano. E così arriviamo all'ultima condizione per la via del successo, che è la giusta conclusione. Dice: affida al Signore le tue opere, i tuoi progetti avranno successo. Questa è la vera sfida, fratelli e sorelle. Dio afferma che se noi ci affidiamo a Lui, Lui ci darà il successo. Il successo non è nelle nostre mani, è nelle mani di Dio. Abbiamo detto che noi facciamo, che progettiamo, che lavoriamo, ma il successo è nelle sue mani, è Lui che dà il successo. Anche questo termine è meraviglioso, oserei addirittura dire che è super rassicurante. Successo non è sinonimo di fama o di gloria personale come noi potremmo essere portati a pensare, no? Pensando come si pensa intorno a noi. Ah, lui ha avuto successo nella vita, ah, lei è diventata famosa, oh, guarda quanto è diventato lungo, ricco lui, è partito dal nulla. No, no, non sto parlando di questo tipo di successo. La parola significa esattamente essere resi stabili, essere eretti, essere fissati, essere tenuti fermi, essere sostenuti. Dio stesso ha usato questo termine per quando ha parlato a Davide, dicendo che il suo trono e il suo regno sarebbero stati resi stabili, stessa parola di successo, resi stabili per sempre. Non ha nulla a che vedere con il successo umano. Il successo agli occhi di Dio è inteso come un'opera che Lui accompagna e che rende stabile nel tempo. Per quanto l'uomo si possa sforzare, è solo la benedizione di Dio quella che renderà stabile un'opera. Per dirla con le parole del salmista, se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Questa è un'altra cosa che abbiamo imparato qui. La via del successo non ci sarà mai se Dio non ci accompagnerà, se Dio non sarà con noi. E non è quello che noi vediamo dalla prima all'ultima pagina della Bibbia. Pensiamo ad Abramo, Dio promette una progenie a una persona anziana e nonostante mille peripezie, mille difficoltà, Abramo credette, ha messo la sua fede in Dio. e Dio ha dato il successo. Che dire di Mosè e Giosuè? Dio ha parlato di una terra promessa per il suo popolo. A un certo punto nel deserto sembrava tutto perso, tanto che Mosè richiama la promessa del Signore e gli dice: Signore, se tu non vieni con noi, non farci neanche partire da qui. E Dio dice: sarò con te. E poi Mosè passa il testimone a Giosuè ed entrano nella terra promessa. Dio ha dato successo. E vi ricordate di Neemia? Ha ricevuto una chiamata incredibile, lui l'ha raccolta tra le lacrime, una chiamata troppo grande per un uomo. Però quando arrivi alla fine della storia, cosa puoi osservare? Che le mura di una Gerusalemme che era rasa al suolo vengono ricostruite. In altre parole, Dio ha dato il successo, e sono espressioni che a volte Neemia stesso ha usato. E profeta Giona, beh, lui è incredibile, vero? Forse l'uomo di Dio che ha avuto più successo nella storia, nonostante una delle più grandi disubbidienze. E poi, vabbè, c'è stato il pentimento, ha rimesso la sua fede in Dio. Tutta la città di Ninive è stata evangelizzata, è stata salvata. I discepoli, 12 uomini, come noi, chiamata, andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo, fate i miei discepoli. Tutto il mondo, 12 uomini. Com'è finita? Sono arrivate fino all'estremità della terra. Il Vangelo ha trionfato nei secoli dei secoli. Ecco il vero successo, fratelli e sorelle. Pur tra mille difficoltà, tra mille ostacoli, l'opera di Dio sarà eretta, sarà stabile, sarà ferma. Così è stato per noi. Certo, non possiamo paragonarci a questi giganti della fede, del passato che sono stati prima di noi, però questo è quello che è successo: la stessa mano che ha reso stabile la loro opera ha reso stabile questa opera qui in mezzo a noi. E la mia preghiera è questa, in questo primo culto, in questo nuovo posto bellissimo, è che il Signore la tenga stabile fino al ritorno di Gesù Cristo. Quando ero piccolo frequentavo la scuola domenicale, ero il bambino più irrequieto tra tutti. La monitrice era veramente tosta, una grande, però a distanza di tanti anni posso dirlo, l'ho odiata pazzescamente. Quando la incontro ogni tanto glielo dico, perché ogni volta che mi comportavo male, capitava tutte le settimane, lei per punizione mi dava da imparare a memoria un versetto del Salmo 37. Ovviamente li ho imparati tutti e 40 i versetti alla fine dell'anno. Me li ricordo ancora nella vecchia riveduta: non ti crucciare a cagione dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno di subito facciati come il fieno, appassiranno come l'erba verde, e così via. E in quel momento non avrei mai immaginato quanto bene mi avrebbero fatto quei versetti nella mia vita futura, ma tante volte sono tornato a quei versetti nei momenti di difficoltà, nel momento in cui avevo bisogno di aiuto da parte del Signore nella mia vita più adulta. Questa è anche la nostra storia come Chiesa. Forse oggi non abbiamo chiaro tutte le lezioni che il Signore ci ha dato, ci ha insegnato attraverso la via del successo per questo nuovo locale, però possiamo già ringraziarlo per fede, perché potremo tornarci in futuro per essere incoraggiati, per guardare avanti, guardare a quello che Lui può fare. Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Preghiamo come Chiesa che Lui ci mostri la sua grazia, facendoci vedere il suo popolo salvato in questa città. Che il cielo sia inondato di gioia nel vedere peccatori che si ravvedono in mezzo a noi. Che il suo nome sia glorificato in questo luogo, ora e per sempre. Non è questo il vero successo? Caro Padre, grazie. Il nostro cuore continua a gioire. Più pensiamo a te, più pensiamo a quello che tu hai fatto, e più il nostro cuore si riempie di gioia e la nostra fede cresce. Signore, vogliamo onorarti per chi tu sei, per quello che hai fatto. Sei il Signore, il grande Dio. Abbiamo visto la tua mano su di noi. Ti ringraziamo e vogliamo chiederti di continuare a benedirci negli anni che ci stanno davanti. Nel tuo nome, amen.